Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerta da Mostra Vini Passiti a Volta Mantovana dal 1 al 3 maggio. www.vinipassiti.com.
Fifth Avenue di nuovo con voi, le 18.06, e ricordiamo anche il nostro super numero per poter scrivere,
sì,
gli sms.
Non l'abbiamo ricordato prima, ma
insomma, lo ricordiamo adesso. 371-1939-141.
E naturalmente anche la nostra pagina Facebook, dove potete scriverci e commentare e quant'altro. Anche lì vi segnaleremo tutte le notizie, insomma, di cui parliamo durante la trasmissione. Domani troverete anche la nostra puntata per intero per riascoltarla su radiobase.eu. Non solo ci ascoltate in streaming, ma trovate anche tutte le puntate che vi siete persi.
Esatto. A proposito di Facebook, parliamo di questa fotografa americana che guardando la lista dei suoi amici su Facebook si è posta una domanda. Ma io li conosco tutti, con tutti ho avuto un rapporto, è stato solo uno scambiarsi qualche chat oppure mettere un mi piace o commentare una fotografia? E Tania Hollander ha viaggiato in tutto il mondo per trovare e fotografare tutte le 626 persone con cui è amica su Facebook. Quindi lei ha preso la sua bella macchina fotografica, perché è una Hasselblad, insomma una delle migliori. Ha deciso anche di andare senza essere invasiva, quindi non ha portato strumenti in più come luci oppure altra strumentazione come cavalletti, per magari non far sentire anche in imbarazzo queste persone. E quindi lei è originaria di St. Louis in Missouri, ha costruito questo progetto che si chiama Are You Really My Friend, che insomma è abbastanza esplicativo, sei davvero mio amico, che insomma da un paio d'anni riceve continue attenzioni e apprezzamenti dai media internazionali. Lei si è accorta di non conoscere davvero tutti gli amici di Facebook e alla fine del 2010 ha cominciato a viaggiare e fotografare tutte queste persone.
626 persone in 43 stati americani e 5 paesi stranieri. Poi, durante un evento organizzato in ottobre del 2012, ha spiegato come è nata l'idea del progetto, e appunto stava chattando su Facebook con un amico che lavorava un film a Jakarta in Indonesia e contemporaneamente scriveva una lettera a mano a un amico che in quel momento era in Afghanistan. Allora ha pensato come queste due persone fossero comunque entrambe importanti per lei in modo diverso, appartenenti a pezzi della sua vita.
Esatto.
Uno però in quel mondo virtuale, l'altro invece
in
lontano, ma in un mondo un po' più,
più reale, più vicino. E poi ha pensato anche a questo fotografo molto importante che è Robert Frank e alla sua opera The Americans, che era insomma un'opera di ritratti appunto durante un periodo di viaggio, e quindi si è prodotta anche lei in questa impresa. Questo è anche un progetto super ecologico, anche perché lei non è ferrata con la tecnologia e ha deciso di fare delle fotografie in un modo tradizionale, quindi senza l'aiuto di Photoshop.
E a proposito di foto, andiamo indietro nel tempo, perché in questi giorni, in particolare ieri, è caduta l'81esimo anniversario di una delle più grandi bufale di sempre, quella del mostro di Loch Ness, a cui avrete visto ieri Google ha dedicato anche un doodle, così si chiamano,
il Google,
insomma,
doodle.
Il Google doodle, le scritte di Google che cambiano forma e stile a seconda dell'anniversario in questione. E ieri, se ci badate bene, c'erano questi omini che pedalavano,
sì, erano anche molto divertenti,
erano molto carini, che pedalavano in questa specie di sottomarino giocattolo,
sì.
Ecco, da cui spuntava la testa di Nessie, perché se avete presente la foto di Nessie famosissima del 34, nel 21 aprile del 1934, avete presente anche quanto quella foto abbia fatto scalpore, perché tutti l'hanno guardata con attenzione, vuol dire oddio, il mostro esiste,
il mostro,
davvero, in realtà sotto c'erano degli omini che pedalavano e facevano andare avanti questo marchingegno con testa di Nessie. Ecco, tutti però in quel momento, che tra l'altro insomma negli anni 30 c'erano anche le prime fotografie pubblicate sui giornali eccetera, quindi faceva tutto, era tutto molto più amplificato, e soprattutto tutto quello che usciva in fotografia lo si prendeva per vero, non, sicuramente eravamo molto lontani dall'era di Photoshop, esatto, e tutte queste, e quindi naturalmente tutti hanno iniziato questa ricerca spasmodica di qualche resto, qualche traccia di Nessie. Quello era il momento in cui finì la cronaca di alcuni fatti, iniziò la leggenda, in sostanza. Fu il Daily Mail a pubblicare in prima pagina la foto del chirurgo, perché fu un chirurgo a trovare,
sembra il titolo di un noir, la foto del chirurgo,
a scattare questa foto, però non volle comparire per questioni, insomma, di privacy. Ovvio. Quindi non si sapeva chi era, insomma, l'autore. E per un po', insomma, questo scatto è passato alla storia del giornalismo e della società come la più grande bufala di sempre, però, perché questa creatura palustre ovviamente non esiste. Esatto. Oggi, a distanza di 81 anni, Google ha celebrato il mito ricordando appunto quello che avvenne dopo la pubblicazione. L'autore della bufala fu il cacciatore, attore e regista Marmaduke Wetrel, che aveva volontariamente voluto prendersi una rivincita sul Daily Mail, che aveva detto: no, noi non ci crediamo a queste cose. Lui aveva trovato un'orma e loro hanno detto: no, non è vero, è tutto falso. Tac, è arrivata la foto. Esatto. E il Daily Mail l'ha pubblicata, per vendere copie. Il risultato, appunto, è che da lì tutti cercano Nessie. Anzi, altri dicono di averla avvistata, l'abbiamo, turisti che sono scappati in dal panico, insomma, ci sono tantissime storie legate a ecco, io personalmente l'ho fatto il giro in barca.
Infatti tu mi stavi raccontando appunto della tua esperienza a Loch Ness, di queste acque scure, scurissime.
In Scozia, beh, a parte che è un ambiente molto bello, perché comunque è insomma è perfetto anche come ambientazione, perché c'è una certa suggestione. L'acqua è molto scura, i fondali non si sono mai visti chiaramente, quindi in effetti lì dentro potrebbe esserci
qualunque cosa. Ecco, da.
No, anche perché poi alla fine questa, come nata come una grande bufala appunto, in realtà poi è entrata nel mito.
Assolutamente.
E adesso allora noi ci ascoltiamo una canzone molto bella, Someone New di Hozier, e ci ritroviamo fra pochissimo. Don't take this the wrong way. Every step that I ran to you, only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, so I fall in love just a little.
torniamo in studio nel pieno della seconda ora di Fifth Avenue per questa decima puntata. Intanto diamo il benvenuto, non l'abbiamo ancora fatto ma è qua con noi da qualche minuto e non sapeva, no, l'abbiamo colta impreparata, sì. Non era pronta questo saluto.
Buonasera.
Ciao Melania.
Ciao Melania, ben arrivata.
Bentornata fra di noi.
Grazie, sono stata ammalata.
Vabbè, succede.
Virus. Facciamo una cura ricostituente.
Esatto.
Ti diamo un po' di Nutella, grazie, ti passa tutto.
Ti vengono i fianchi un po'.
Ma lascia stare.
Ma non è vero, ma sono tutte leggende. Allora, per tenerci in forma, Mantova danza.
Volendo troviamo tutti i collegamenti possibili tra gli argomenti.
Cioè, incredibili, solo noi.
Si gira su Facebook questa cosa, ho fatto la prova a costume, l'unica cosa che mi sta bene sono le ciabatte.
Sì, ma c'è un'altra cosa, che sempre che gira su Facebook, sono in linea solo su WhatsApp, quindi
ecco. Sì, queste cose qua. È vero, sono problemi,
sì,
son problemi. Ma ce ne freghiamo anche, sì. Però sappiamo che un modo per rimanere molto in forma è muoversi, questo ovviamente
soprattutto ballando.
Magari ballando, esatto. E allora Mantova danza, che mi piace perché è un nome non solo di una manifestazione e di un festival di cui vi parliamo tra pochissimi secondi, adesso insomma, però è anche un verbo, cioè proprio, sì, la città che danza, ed è così, con questo spirito che è nata.
Mantova danza, un imperativo,
esatto.
Mi piace.
È nata 9 anni fa così e ne parliamo insieme a Simone Visentini.
Ciao Simone,
ciao. Benvenuto, ciao Simone.
Ciao,
allora,
ciao.
Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 25 aprile, quindi se qualcuno,
esatto,
anche se in realtà sappiamo benissimo che chi partecipa ai concorsi di Mantova Danza è da mo che si prepara, insomma,
si prepara.
Certo, non
no,
è una cosa.
In verità ho scoperto che gli ippopari sono capaci di iscriversi 5 minuti prima del concorso.
Perché sì, freestyle anche quello.
Perché loro in effetti dicono: oh, senti raga, andiamo là e improvvisiamo.
Esatto. È freestyle.
Invece le insegnanti russe cominciano 2 mesi prima.
Quando, vabbè, insomma, lo stile russo è tutta un'altra cosa, insomma. E infatti avete un fior di giuria per quanto riguarda, sì, i russi. La Russia, perché comunque c'è un po' di Russia, non solo, ma la danza classica, che ogni anno devo dire fa qualche passo in avanti in termini di qualità e di preparazione, non solo di chi giudica ma anche di chi si esibisce, perché sapendo di doversi esibire davanti a giurie di tal calibro, insomma,
sì,
si deve preparare.
Sì, si deve preparare, quindi vengono sicuramente delle scuole molto quotate a livello nazionale proprio. Mm. Tra l'altro stiamo aspettando l'iscrizione di una scuola che è reduce dalla top 12 a New York,
wow,
per dire che comunque sì. E poi ci tengono a venire a Mantova perché sanno che la giuria è sempre di alta qualità, le borse di studio sono importanti, è una vetrina, diciamo, che a livello nazionale è riconosciuta.
Ecco, Mantova Danza in questi anni, adesso parliamo anche della giuria, però insomma mi preme fare con te anche un ragionamento su quello che è il passato di Mantova Danza,
sì,
perché è nata ormai 8 anni fa con,
sì,
un'idea che era diversa inizialmente, perché comunque mescolava anche delle esibizioni all'aperto, era molto,
sì,
più articolata, erano anche altri,
certo,
tempi, bisogna dirlo, perché
sì,
naturalmente, ecco, bisogna tirare la cinghia su tutto, si sa,
sì,
però è importante che voi abbiate dato continuità. Officina delle Arti, che è appunto guida direzione operativa di Mantova,
sì,
Danza, si è impegnata molto per non far mancare questo appuntamento,
sì,
alla città.
Sì, questa è una cosa a cui tengo molto e vorrei sottolinearla, che spesso ci sono manifestazioni che senza un certo tipo di contributo non portano avanti il discorso, e noi invece, basandoci, fondando tutto sulla passione, siamo disposti a sputare sangue, pur di farla in qualsiasi modo essa sia, per cui fra Teatro Ariston e Officina delle Arti ci barcameniamo, facciamo concorsi, stage, audizioni, borse di studio e quant'altro, rinunciando purtroppo agli spazi all'aperto.
Certo,
perché
certo,
poi quelli sono quelli che, diciamo, hanno bisogno di
una gestione,
sponsor,
sì, tutta
o
diversa,
contributi di un certo tipo,
certo,
che purtroppo col tempo sono venuti meno.
Certo,
insomma.
Quest'anno si svolgerà dal 29 aprile al 3 maggio, quindi sono comunque,
sì,
5 giorni pieni,
sì,
avete,
sì,
una tabella,
sì,
di marcia notevole, perché,
sì,
al Teatro Ariston è un continuo.
giusto?
Sì, esatto. Ah. A parte diciamo le prime due sere che sono principalmente in serale, diciamo, quindi più che altro dalle 21 quella del mercoledì e dalle 20 quella del giovedì,
sì.
Il resto partono dal primo pomeriggio e arrivano fino a sera, sì. Quindi sono ben fornite,
ben distribuite
tutte e cinque le giornate, sì.
Sì. Qualcosa dobbiamo dirlo brevemente, certo. Per far capire il calibro dei giurati.
Sì, direi.
Io con te ho già fatto una chiacchierata in questo senso, ma è giusto che sì. Gli ascoltatori sappiano chi arriva a Mantova in questi giorni, perché sì. Hanno esperienze in grandissimi teatri e compagnie di tutto il mondo.
Certo, quest'anno siamo riusciti a contattare dei nomi veramente importanti. Elisabetta Terabust, collegata alla Scala di Milano e all'Opera di Roma, Bella Racinskaya dalla Russia, collegata con il balletto di Vienna, e tra l'altro assegnerà anche 4 borse di studio per studiare a Vienna. Isabelle Sharavola, che è Madame Étoile all'Opera di Parigi. Questi già sono 3 nomi abbastanza. Poi ne aggiungiamo uno che è un contatto che non conosciamo personalmente, ci è stato suggerito, uh-huh. Jean-Claude Ciappara, che è direttore degli studi coreografici al Conservatorio di Musica e Danza di Lione, un sì. Altro personaggio molto importante, non lo conosciamo personalmente, ma sappiamo che è un grande nome anche questo per dirti solo il classico,
sì. Poi ecco, poi c'è il moderno, che comunque
moderno, Ciappara fa sia la parte classica che il contemporaneo, uh-huh. Aggiungiamo Francesco Nappa, che è un freelance dancer che
italiano,
va in giro,
no?
Per il mondo, sia sì, italiano ma basta più che altro all'estero, tra Germania e Olanda,
mm-hmm.
E poi Adi Salant, che è co-direttrice, co-coreografa della Batsheva Dance Company israeliana,
mm-hmm.
Che è una delle compagnie più importanti del mondo. Per poi andare all'hip hop, dove abbiamo Jimmy Yudat Zelu, che è un grandissimo insegnante ballerino che raramente passa per l'Italia, quindi è un'occasione per chi vuole studiare,
sì.
Lui viene dal Just About di Parigi,
sì.
Poi abbiamo Marco Arbau, che è assistente coreografo di Baldi ad Amici, Maria De Filippi,
ecco.
E il terzo giurato di hip hop, scusa che mi sfugge in questo momento, è Raul Delgado, che è un altro ballerino freestyle milanese molto quotato anche.
Insomma, sono tutte esperienze queste che vengono, sì. Che vengono, cioè il nostro Marco Camille si sta preparando,
sì.
Ci fa i gesti dell'hip hop, ha provato a fare anche un gran jeté.
No, ma ha fatto un bellissimo arabesque.
Ha fatto un bellissimo arabesque, gli è venuto bene, è solo perché c'è poco spazio,
esatto.
Però vabbè, insomma, un po' vabbè, insomma, noi ci stiamo preparando, perché insomma è così. E,
scusa, posso anch'io richiedere il pezzo come la band, Marco Camilli lo prepara, vorrei il Lago dei Cigni, direttore.
Non si sa, adesso deve cercarlo, però magari ci attrezziamo per la prossima volta e intanto facciamo un video, proponiamo anche uno streaming.
Mi accontento di un brano hip hop di quelli
strong.
Sì, di quelli strong.
Adesso proviamo a vedere che cosa possiamo mandare. Beh, insomma, allora, Mantova Danza 2015 direi che è ai nastri di partenza, possiamo sì. Dirlo ufficialmente. Su mantovadanza.it il programma è costantemente aggiornato,
sì,
si trovano queste
certo.
Informazioni e poi naturalmente è anche di supporto per tutti i partecipanti, che si vedranno le scalette e tutto quanto.
Esatto.
L'attesa è per, insomma, soprattutto per i partecipanti, ma deve essere anche per i mantovani che possono venire a teatro
certo.
E vedersi non uno
certo.
Spettacolo di danza, ma tante danze possibili che vengono da tante scuole, quindi tante
sì.
Espressioni, ed è un modo diverso di accostarsi alla danza, che non è appunto il classico spettacolo di una compagnia, e
esatto.
Che, insomma,
sono tanti piccoli spettacoli, perché comunque le coreografie dei concorsi
sono notevoli,
vanno magari dal minuto ai 5 minuti, però tutte
certo.
Con un loro grandissimo impatto di spettacolo,
certo.
Quindi
assolutamente sì. Grazie Simone, grazie per questa incursione a Fifth Avenue, e io
grazie
ti faccio un grande in bocca al lupo.
Vi aspetto a teatro per apprezzare la danza.
Assolutamente sì.
Sì. Sicuramente.
Avanti così e viva Mantova Danza, grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Fifth Avenue è offerta da Mostra Vini Passiti a Volta Mantovana dal 1 al 3 maggio. www.vinipassiti.com.
Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi, certo, in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende e il mondo mi guarda. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio saranno 10.000 gallerie a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso, non penserò più a te, forse mai più. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade, come un profeta è ciò in cui crede, alla ricerca di uno spazio, una piazza, un'arena, ama può gridarlo a voce piena. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo.
Rientriamo in studio con Lo Stadio di Tiziano Ferro, che è l'ultimo singolo, Elsa, giusto?
Sì. Ah. Sì, è l'ultimo singolo, ma l'ha lanciato in realtà per il discorso che adesso partirà il tour solo negli stadi.
Ah, per quello, pensa, non lo sapevo. Sei sul pezzo.
Sempre.
Beh, adesso a proposito di tour, direi che guarda, cioè le connessioni,
sì, infatti,
oggi
vale, sì,
sono
sì,
quasi preoccupata,
sì,
per
no,
questa, queste connessioni.
Che stile, ragazzi, che stile.
Che stile. E soprattutto la diretta e l'improvvisazione, cosa non può fare.
Esatto.
A proposito di tour, arriva domani in Sant'Agnese a Mantova Giovanni Campagnoli, autore di Riusiamo l'Italia, un roadbook che è partito da una ricerca sulle buone pratiche di riuso degli spazi, ha analizzato la situazione in Italia, fotografa quelli che sono gli spazi vuoti e tutte le loro potenzialità nel diventare qualcos'altro e nel trovare una nuova identità, in particolare a vocazione culturale e sociale. Noi abbiamo nostro ospite proprio l'autore Giovanni Campagnoli, benvenuto.
Benvenuto Giovanni.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, noi ti aspettiamo a Mantova e nell'attesa però volevamo condividere con gli ascoltatori anche questo tema, che è molto importante perché apre un dibattito che sicuramente fa bene al nostro paese e lo apre sull'onda anche del riutilizzo, che ormai si fa, no, con i materiali di scarto, ci sono tantissimi modi per recuperare gli oggetti, perché non recuperare anche i luoghi, che sono spesso e volentieri luoghi meravigliosi lasciati andare perché magari fabbriche chiudono o altri luoghi sono, cambiano la loro ragione d'essere, quindi invece di trovare subito una nuova identità vengono lasciati lì in attesa di un'altra vita.
Esatto.
Che cosa ti ha spinto a fare questo roadbook e soprattutto che cosa hai scoperto in Italia? Siamo messi bene o messi male? Nel senso, ci sono delle belle idee che circolano?
Sì, siamo messi bene, nel senso che ci sono sia belle idee e sia tanti spazi da riusare. E quindi proprio girando, io arrivo un po' da quello che è il mondo delle politiche giovanili, per cui per quegli interventi che le istituzioni portano avanti per i ragazzi, e quello che era la mia professione fino a qualche anno fa è integrata molto da questo desiderio che c'è da parte dei ragazzi di lanciarsi in queste nuove avventure. Cioè, magari hai un mondo adulto, un mondo istituzionale che davanti a uno spazio vuoto guarda dall'altra parte, i ragazzi invece sono i primi a dire che in quello spazio lì piuttosto che lasciarlo vuoto lo vorrebbero riempito di idee, di creatività, di loro talento, ecco. E quindi noi abbiamo tanti ragazzi che hanno voglia di fare queste cose, e davvero sono oltre 2,5 milioni gli spazi vuoti in Italia, ecco, in questo momento.
Sono tantissimi.
Sì. Sì, ecco. Si dicono che equivale a 2,5 volte la città di Roma vuota.
No, anche perché voglio dire, cioè, abbiamo già tutto costruito, tutto il costruibile, esatto. Cioè, c'è anche da considerare questo.
Appunto, c'è anche da considerare il pericolo del consumo di suolo che comunque negli ultimi anni ha contraddistinto anche il nostro paese, e anche in zone in cui non bisognerebbe assolutamente consumare un centimetro in più per questioni anche di materie prime, per questioni anche di inquinamento. Insomma, il tema è legato agli spazi vuoti, ma si può veramente spaziare con il ragionamento e andare a capire anche quanti benefici ci possono essere per l'ambiente, per noi in generale, nel utilizzare ciò che c'è. Però una domanda sorge spontanea: come si fanno a recuperare questi luoghi quando continuiamo a dire che non ci sono soldi?
Eh beh, certo, quello delle risorse è il tema centrale. Forse bisognerebbe pensare che le risorse non è che non ce ne siano più, ma sono diversamente distribuite.
Sì.
Quindi bisogna proprio andare a cercare là dove ci sono, no?
Sì.
Noi tendenzialmente pensiamo sempre all'ente pubblico come soggetto che deve erogare le risorse. Ecco, possiamo pensare che in questo momento qua l'ente pubblico magari potrebbe già erogare, cioè erogare nel senso di mettere a disposizione gli spazi, e poi sono gli spazi stessi che con il valore del patrimonio possono in qualche modo essere messe a garanzia, no? E quindi una banca con la garanzia di un patrimonio è capace anche di dare un prestito.
Certo.
A volte il prestito è quella benzina che serve per mettere in moto questo motore,
sì,
che poi è in grado di generare risorse. Quando si parla di best practice, come voi dicevate prima, sono proprio queste, sono queste esperienze che vengono messe in atto e che poi vanno da sole, non hanno più bisogno di un finanziamento del comune,
sì,
o della provincia o della regione, no? Sono esperienze che utilizzano le risorse iniziali proprio come capitale iniziale che poi continua a generarne altro.
Certo. Sul tuo libro, sulla copertina del tuo libro, Riusiamo l'Italia, da spazi vuoti a startup culturali e sociali, con una postfazione a cura di Roberto Tognetti, che appunto domani in Sant'Agnese alle ore 18 presenterai, hai scelto di mettere un'immagine di centrale FIES di Dro. Però sono moltissimi anche gli altri luoghi che tu analizzi. Io vorrei che tu ci facessi qualche esempio, ne bastano due o tre in città d'Italia in cui secondo te viene un po' condensata l'idea veramente del recupero sostenibile e intelligente anche come nuova destinazione d'uso, perché ci sono alcuni luoghi che si adattano, sono molto grandi, che vengono a loro volta poi suddivisi e magari con affitti anche agevolati assegnati a piccole start-up. È un modo per dare fiducia alle nuove generazioni e dargli innanzitutto un punto da cui partire, perché spesso il problema è proprio quello dello spazio, nell'incontrare le persone, nel potersi permettere di andare oltre un garage o la propria abitazione, insomma.
Sì, è esattamente così. Se adesso che citi il garage, sappiamo, no, Steve Jobs da un garage, esatto, cosa ha tirato fuori, no? Una roba che in Italia non si sarebbe neanche,
esatto,
fare una roba così, perché sarebbero intervenute tutte le autorità del mondo per bloccare qualunque tipo di sperimentazione tecnologica al momento.
Sì.
Diciamo che le vocazioni sono tante, nel senso che io ho visto proprio ragazzi che di fronte a uno spazio vuoto hanno tirato fuori, appunto, quello di FIES è emblematico rispetto alla cultura, ma ci sono ragazzi che negli spazi, a seconda un po' delle loro passioni, hanno invece usato altre funzioni d'uso. Mi viene in mente gallerie d'arte, mi vengono in mente i ragazzi, non so, a Vicenza, quindi siamo nel nord-est, una realtà piena di capannoni che però in questo momento sono in difficoltà, e lì dei ragazzi hanno fatto invece uno skate park al chiuso. Quindi uno skate park al chiuso vuol dire la possibilità di utilizzare in orizzontale un capannone, dotarlo delle strutture per fare skate, che poi sono anche le stesse per fare magari parkour, per fare le esibizioni con le biciclette.
Sì.
E da lì in poi questi ragazzi li hanno tirato fuori un lavoro, nel senso,
certo,
che poi le capacità di questi ragazzi sono quelle di fare network.
Sì.
E quindi vuol dire che hanno i loro amici sia su Facebook che poi dal vivo, e quindi radunano queste comunità di skaters lì dentro. E ogni skater che arriva lì ne parla bene, fa i filmati, ne parla ad altre persone, e quindi si innesca un circolo virtuoso che ha un impatto molto interessante, perché tutti i ragazzi che vengono lì e fanno aggregazione di fatto portano risorse.
Certo.
Poi in questo caso questi ragazzi qua hanno fatto anche un brand di questo loro capannone, e quindi di fatto ha fatto attività di merchandising e vendono all'estero. Quindi parliamo di realtà che sono partite per gioco,
e
ma
poi
che
però diventano vere e proprie imprese, ecco, cioè ecco, a tutti gli effetti. Melania, tu volevi chiedere qualcosa?
Sì, ciao intanto Giovanni, volevo chiederti una curiosità. Questa arretratezza è tipica dell'Italia, questa reticenza del riutilizzo degli spazi già esistenti? All'estero sono un po' più aperti e
lungimiranti?
Ecco, è una bella domanda, perché i confronti, come sempre direi di sì, perché si sono occupati, sì, un po' prima del problema. Hanno fatto da noi quello che manca, come sempre, non sono le buone prassi, perché da noi davvero su tutta la penisola c'è un sacco di gente che ha tante idee e è un po' a macchia di leopardo, le sta portando avanti. Quello che manca sono delle vere e proprie politiche di riuso, no? Mentre invece negli altri stati già ci sono. E poi quello che frena noi tantissimo è la burocrazia.
Cioè,
voi pensate che in questo momento i ragazzi mi raccontano che se tu hai un posto e ci vuoi far dentro bar e far suonare della musica dal vivo, ma parliamo di musica, non dei grandi concerti, grandi eventi, sono necessari 11 permessi.
Cioè, ti fanno passare l'entusiasmo che uno ha, cioè uno ha l'entusiasmo, ha il luogo, ma te lo fanno passare, ecco, io dici, vabbè.
Assolutamente. Sì. Ma lo so, se andiamo a registrare un'associazione culturale, da noi all'ufficio imposte la registrazione il costo della registrazione viene pagata in base al numero delle righe. Cioè, c'è ancora un omino che conta il numero delle righe, in base al numero delle righe fa pagare un prezzo. Cioè, è una roba veramente del secolo scorso, no?
Ecco, finché non si riesce ad alleggerire l'apparato burocratico in questi casi e la necessità di permessi su permessi, di documentazioni e di requisiti che magari ci sono tutti, però poi magari ti chiedono cose fino ad arrivare a ostacoli che neanche in quel momento riesci a immaginare, ecco, è evidente che risulta tutto più difficile. Quindi anche quando si ha un bellissimo posto, una bellissima idea,
cioè, quindi paradossalmente è più facile burocraticamente costruire ex novo che andare a recuperare?
Ma sì, delle volte esatto,
sì.
È proprio così, e quindi diventa poi una questione di capitali.
Certo.
E questa roba qua invece vedo che applicata al riuso è una cosa interessantissima, vedere come con poco si possa davvero fare molto.
Esatto.
È proprio un modo diverso di interpretare le cose.
Certo.
E qui abbiamo davvero dei ragazzi, alcuni urbanisti chiamano questa cosa qui l'agopuntura sociale, no? Nel senso che sono delle piccole iniezioni, delle piccole pressioni, sì, che però producono grossi benefici a tutto il sistema,
sì,
perché poi uno spazio recuperato diventa un'occasione di lavoro per dei ragazzi, ma diventa generalmente anche una palestra di cittadinanza per tutto,
ma esatto,
per il volontariato,
esatto,
coinvolto.
Esatto, è una palestra veramente di cooperazione, di condivisione, quindi è anche un bel modo anche per diventare responsabili per ciò che abbiamo. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo, ti aspettiamo domani a Mantova, in Sant'Agnese, e l'invito naturalmente è rivolto a tutti, coloro che siano stati magari stuzzicati dal discorso che abbiamo appena fatto insieme, o che insomma magari hanno letto il tuo libro, o semplicemente vogliono capirci di più, e o hanno, perché no, uno spazio e vogliono capire come fare a trovare la strada per dargli una nuova vita. Grazie ancora Giovanni.
Grazie mille, se queste persone intanto vogliono andare sul sito.
Certo, esatto, ricordiamo riusiamolitalia.it, che è insomma il sito del tuo libro, che raccoglie tutto, insomma, tutto il materiale e le informazioni. Grazie.
Grazie mille dell'attenzione, a presto.
Grazie, ciao, grazie.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerta da Mostra Vini Passiti, a Volta Mantovana dal 1 al 3 maggio. www.vinipassiti.com.
di nuovo con voi. Insomma, l'abbiamo sentita prima, è tornata con noi, adesso sta bene, sana e salva finalmente. Melania, che ha una storia molto particolare da raccontarci oggi.
Sì, oggi abbiamo deciso di raccontare la storia di questo, la storia molto poetica e anche insomma drammatica nella sua, nel suo essere così vera, la storia di questo giovanissimo ragazzo. La notizia circola da qualche giorno insomma sui giornali, sulla stampa, su Repubblica, così, ed è la storia di Ayam Ahmad, questo ragazzo 27enne noto a tutti per essere il leggendario pianista di Yarmouk, come lo definiscono loro. E Yarmouk è in Siria un campo profughi palestinese che da oltre un anno è sotto assedio delle forze del regime di Damasco e da qualche settimana è controllato in parte dall'ISIS. Insomma, è uno dei luoghi più difficili in cui vivere nel Medio Oriente. Questo giovane ragazzo che vive in questo campo profughi dal 2013 ha cominciato, che cosa fa? Fa una cosa particolarissima per cui ha anche rischiato la vita, cioè lui suona il pianoforte per gli altri profughi. E ha frequentato il conservatorio arabo a Damasco e insegnava musica ai più piccolini nel campo, finché quando insomma la guerra circa 2 anni fa ha cominciato a diventare un po' più rischiosa, diciamo, l'hanno azzittito. Addirittura le ultime notizie sono che gli hanno bruciato anche il pianoforte, l'hanno minacciato addirittura di morte, perché secondo alcune correnti di questo pensiero fondamentalista questa musica è prodotta dal demonio e quindi va vietata. E quindi hanno...
se ne trovano di modi per giustificare.
Esatto,
anche pianoforte bruciato.
Esatto, ovviamente le notizie a riguardo sono poche per ovvi motivi. Si sa qualcosa da una stazione radio che è anche una web radio che si chiama Radio Yarmouk, per cui circolano le fotografie di questo ragazzo che poi insieme anche a un gruppo di amici continua tra le macerie e le devastazioni di questa guerra a suonare il suo pianoforte. Suona anche la fisarmonica e lui dice che non smetterà mai, perché con questo gesto, che forse è il loro modo per rimanere vivi in mezzo a tanta morte, è un inno come la vita e la speranza. Scrive queste parole e dice: all'inizio dell'assedio volevo rinunciare alla musica, restare neutrale nel conflitto siriano. Lui vendeva falafel e teneva la musica chiusa nel suo cuore, ma dopo 6 mesi non riuscivo più a contenerla, era più forte di me. Perciò ho ripreso il mio piano, l'ho fissato sul carretto dello zio che faceva l'ortolano e ho cominciato a trasportarlo fra i quartieri più deprimenti per ridare speranza. Questa è la sua musica.
تسأل عن اللي راح حب وأمل زدناها زد يا زد يا زد يا زد يا وطن زد ما تسأل عن اللي راح حب وأمل زدناها.
E questo è Ahmad.
Tra l'altro ci sono un sacco di affinità con i film di Polanski.
Esatto, esatto, che hai detto che gliel'hanno mostrato. Sì. E ovviamente è diventato insomma il suo simbolo. Guardatelo, cercatelo, poi magari condividiamo anche il link sulla nostra pagina Facebook di Fifth Avenue. Repubblica TV, ma anche altre testate, ha riproposto i suoi video, quindi lo vedete mentre suona sui tetti.
Adesso sui tetti delle case.
Delle case.
Perché il pianoforte è stato distrutto.
Insomma, possono bruciargli il pianoforte, ma non gli bruciano la passione e la voglia di fare.
Esatto.
Musica è una, insomma, è triste, però la forza rimane. Bravo Ahmad, e bravi anche chi sta lavorando ad un progetto molto più vicino a noi. Sì. In una zona assolutamente di pace, per fortuna, perché noi non viviamo quelle quelle situazioni. Andiamo a Quistello, dove c'è una fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano, che insieme alla cooperativa sociale Il Ponte e all'Associazione di Solidarietà Familiare 123 Tocca a Te, questo è il nome dell'associazione, ha iniziato e promosso un'iniziativa, una attività di musica d'insieme rivolta ai ragazzi dagli 8 anni in su di Quistello e San Giacomo delle Segnate. Questo usando anche tutte le abilità possibili di questi ragazzi e coinvolgendo anche i diversamente abili. Attraverso questo progetto si è costruita una banda di percussioni sui generis che hanno chiamato Ciocca Piatto.
E avete già capito tutto.
Ecco.
E perché ci sono degli strumenti classici, dimenticateli, perché non è questo il caso. Sono sostituiti da strumenti di recupero, perché tutto può essere musica, tutto ritmo, e questo è vero, anche perché io mi ricordo, io da bambina con la pentola, il cucchiaio di legno,
seria classica
con la pentola.
Brava, brava.
Quindi la musica è nata con gli strumenti.
Sì, così che bisogna fare.
Sì.
Quindi si torna un po' alle origini e si esplora, grazie naturalmente a delle guide che fanno gli insegnanti di professione, quella che è la musica creata da questi strumenti. Ciocca Piatto sono una banda per l'integrazione, tutti possiamo suonare la stessa musica e stare bene insieme, dove un gruppo, pur conservando rispettando le singole individualità, riesce a essere forte e potente trasmettendo un'emozione unica. Appuntamento domenica 26 presso il Teatro Lux di Quistello, con la conclusione di questo progetto alle ore 21 un concerto.
Bello,
divertentissimo.
A me piace un sacco questa cosa, perché poi alla fine, in realtà, se ci pensiamo bene, le pentole hanno una cassa di risonanza praticamente naturale, quindi sono proprio la stilizzazione di uno strumento.
Esatto.
Quindi, se indirizzati e suonati con allegria e buon senso, sono sicuramente molto divertenti.
Per l'occasione ci sarà anche un ospite speciale, giusto ricordarlo, Stefano Brushman Bagnoli, uno dei più grandi batteristi jazz italiani, che viene dalla bassa e che ci sarà anche nel pomeriggio con un seminario sull'uso delle spazzole, e alla sera suonerà insieme ai Ciocca Piatto.
Ecco, tutti ascoltare i Ciocca Piatto.
Tutti dai Ciocca Piatto. Adesso ci ascoltiamo Malika Yane.
Dorme solo in metro, lento può passare.
Manu le ultime battute. Come sempre noi ci teniamo il dulcis in fondo, quindi in questo caso
è proprio dulcis
perché stiamo parlando della Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione 1, 2, 3 maggio a Volta Mantovana. E ogni settimana vi diamo qualche anticipazione, qualche novità, e in questo caso oltre a conoscere attraverso i vini tutta l'Italia potrete conoscere Volta Mantovana attraverso le sue bellissime torri e il Palazzo Gonzaga. Lo farete, se vorrete, in un percorso di un'ora più o meno con una guida che vi porterà a riscoprire queste bellezze su e giù, perché ci saranno anche un po' di scalini da fare sulle torri, ma ne vale la pena.
È il bello.
Ne vale veramente la pena. Queste sono visite gratuite, basta solo che vi rechiate all'info point a prenotarvi. Ci saranno dei ciceroni d'eccezione sicuramente.
Vinipassiti.com è il sito dove trovare tutte queste informazioni e molto altro per prenotarvi e per anche avere gli indirizzi dei ristoranti e degli agriturismi convenzionati consigliati dalla Mostra Nazionale e quindi garantiti.
Sì.
Noi ci dobbiamo salutare. Sono le 19.01, quindi stiamo già sforando. E niente, è finito il nostro tempo a disposizione. Salutiamo i nostri ospiti di oggi.
Esatto, è stata veramente una puntata intensa. Oggi.
Gli Stomp, che ringraziamo anche per il live acustico qui in studio. Torna l'urlo della scimmia. Grazie a Marco e Camilli, che ringraziamo come sempre. Ringraziamo anche Melania per averci raccontato ancora una volta una bella storia. E poi
Simone Visentini
per Mantovadanza e Giovanni Campagnoli, che ci ha parlato di Riusiamo l'Italia, il suo libro domani alle ore 18 in Sant'Agnese. Grazie anche a tutti voi che ci ascoltate con passione tutte le settimane e continuate.
Eh sì, ci risentiamo sempre qui mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Fifth Avenue è offerta da Mostra Vini Passiti a Volta Mantovana dal 1 al 3 maggio.
Volta Mantovana vi invita alla Mostra Nazionale dei Vini Passiti. Dal 1 al 3 maggio a Palazzo Gonzaga, degustazioni guidate da noti sommelier. Oltre 100 etichette dei migliori vini passiti italiani per un viaggio nell'eccellenza. Nei ristoranti di Volta Mantovana, menù completo convenzionato a €25. Volta Mantovana, dal 1 al 3 maggio. www.vinipassiti.com.